Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Voglio parlarvi dell'ira di Dio. Sì, proprio così, voglio parlarvi dell'ira di Dio perché il nostro Dio si adira. Molti rimangono scandalizzati nel sentire dire che Dio si adira. Peggio per loro. La Scrittura parla dell'ira di Dio e ne parla abbondantemente, veramente in tanti punti della Sacra Scrittura, dalla Genesi all'Apocalisse. Si parla dell'ira di Dio. Considerate che è scritto nel Salmo 7: il Dio è un giusto giudice, un Dio che si adira ogni giorno. Se il malvagio non si converte, egli aguzzerà la sua spada, egli ha teso l'arco suo e lo tiene pronto, dispone contro di lui strumenti di morte. Le sue frecce le rende infuocate. Dunque il nostro Dio, che è il solo vero Dio, che è colui che ha creato tutte le cose, le visibili e le invisibili, è un Dio che si adira ogni giorno. In sostanza, non c'è un giorno in cui Dio non si adiri. E badate bene che il Dio è adirato contro i malvagi. Ora, i malvagi o empi sono coloro che violano la legge di Dio, cioè che sono dei peccatori, schiavi del peccato. Ora, per comprendere l'ira di Dio verso i peccatori, bisogna capire che cos'è il peccato o sapere che cos'è il peccato, perché molti non sanno cosa sia il peccato. Allora, vediamo cosa c'è scritto in Primo Giovanni, nella prima epistola dell'apostolo Giovanni, chiamato il discepolo che Gesù amava. Ascoltate che cosa dice Giovanni. Chi fa il peccato commette una violazione della legge, e il peccato è la violazione della legge. Ora, ho notato da diversi anni che taluni, quando diciamo vogliono spiegare che cos'è il peccato, diciamo che ci tengono a precisare che peccare significa mancare il bersaglio. Questo è vero, però quello che mi fa indignare è che non citano mai che cos'è il peccato in base a quello che dice chiaramente Giovanni. Perché vedete qua, c'è proprio scritto che cos'è il peccato. È vero che chi pecca manca il bersaglio? Sì, è vero. Però quello che a me turba è che viene nascosto che cos'è proprio il peccato. Oh, il peccato è la violazione della legge. Ora è evidente il motivo, per cui viene nascosto quello che è il peccato. Perché? Perché quando si parla del peccato bisogna parlare della legge, cioè della legge il cui legislatore è Dio. Quando parliamo della legge intendiamo la legge che Dio diede a Israele sul monte Sinai. Ora, perché è importante ed è fondamentale, indispensabile parlare della legge, perché dice l'Apostolo Paolo ai Santi di Roma: mediante la legge è data la conoscenza del peccato. Dunque è chiaro quanto sia importante sapere che cos'è il peccato? Appunto, il peccato è la violazione della legge. Esiste una legge, che è la legge che Dio ha dato. Ha dato al popolo di Israele, e il peccato è la violazione della legge. Ora, nella legge ci sono dei comandamenti di Dio. E la violazione di questi comandamenti costituisce appunto il peccato, costituisce peccato. Infatti, voi sapete che quando l'Apostolo Paolo parla della legge a Timoteo, che cosa gli dice? Che dice: noi sappiamo che la legge è buona se uno la usa legittimamente, riconoscendo che la legge è fatta non per il giusto, ma per gli iniqui e i ribelli, per gli empi, e i peccatori, per gli scellerati e gli irreligiosi, per i percotitori di padre e madre, per gli omicidi, per i fornicatori, per i sodomiti, per i ladri d'uomini, per i bugiardi, per gli spegiuri e per ogni altra cosa contraria alla sana dottrina, secondo l'Evangelo della gloria del Beato Dio che mi è stato affidato. Vedete dunque che la legge è buona se uno la usa legittimamente. Ora, la legge, mediante la legge, è data la conoscenza del peccato. Allora, vi stavo dicendo prima che quando si parla del peccato bisogna parlare automaticamente della legge, perché il peccato è la violazione della legge. Allora, perché alcuni non vogliono parlare del peccato, gli dà pure fastidio la parola peccato, perché non vogliono parlare della legge? Perché dovrebbero spiegare che il peccato è la violazione della legge. Chi commette il peccato commette una violazione della legge. Non solo, dovrebbero anche dire che chi commette il peccato è schiavo del peccato. Schiavo, capite? Cioè significa che è signoreggiato dal peccato. Dovrebbero poi anche dire che il salario del peccato è la morte. Già, perché il peccato retribuisce chi lo serve. Appunto con questo salario che è la morte. Insomma, ci sono varie ragioni per cui molti si tengono lontano proprio dallo spiegare bene che cosa sia il peccato. Allora, dato che il peccato è la violazione della legge, è evidente che coloro che commettono peccato, ossia i malvagi e gli empi, chiaramente sono sotto l'ira di Dio. Cioè Dio è adirato contro coloro che violano la sua legge. In altre parole, è adirato contro gli omosessuali, è adirato contro gli effeminati, è adirato contro i ladri, contro gli omicidi, contro i bugiardi, contro gli adulteri, contro i fornicatori, contro i bestemmiatori, contro gli idolatri, contro i calunniatori, contro i diffamatori, perché appunto tutti costoro sono violatori della legge di Dio. E quindi, dato che il legislatore è Dio e Dio è santo, è chiaro che il Dio non può tollerare, diciamo, coloro che violano la sua legge, e non può prendere piacere in coloro che violano la sua legge, i quali appunto sono peccatori, quindi sono malvagi, sono empi, sono nemici di Dio nella loro mente e nelle loro opere malvagie. Ecco perché è scritto: se il malvagio non si converte. Ora, voi sapete che il Dio non prende piacere nella morte dell'empio, ma lui prende piacere nella conversione dell'empio. Lui vuole che l'empio si converta. Beh, infatti dice: convertitevi dalle vostre vie malvagie. Allora, il malvagio è chiamato a convertirsi dalle sue vie malvagie. Allora, perché? Ma perché il Dio glielo comanda. Perché l'ira di Dio è sopra il malvagio. Ma guardate cosa c'è scritto: se il malvagio non si converte, quindi il malvagio viene esortato a convertirsi. Infatti è scritto così. Che cosa c'è scritto nel profeta Isaia? Lasci l'empio la sua via, l'uomo iniquo i suoi pensieri, e si converta l'Eterno, che avrà pietà di lui, e al nostro Dio che è largo nel perdonare. Notate come È un comando quello di convertirsi. Allora, l'empio deve lasciare la sua via, l'uomo iniquo deve lasciare i suoi pensieri, che sono vani, che sono malvagi, e si deve convertire all'Eterno. Allora, convertendosi al Signore, il Signore avrà pietà di lui, perdonandogli i suoi peccati, non ricordandosi poi più dei suoi peccati. Però deve fare determinate cose il malvagio, e se non le fa incorre, o comunque incorre nell'ira di Dio, nel senso che l'ira di Dio si manifesta contro di lui. Infatti dice: se il malvagio non si converte, egli aguzzerà la sua spada, egli atteso l'arco suo e lo tiene pronto, dispone contro di lui strumenti di morte, le sue frecce le rende infuocate. Ecco, il malvagio indoglie per produrre l'iniquità, egli ha concepito malizia e partorisce menzogna, ha scavato una fossa e l'ha resa profonda, ma è caduto nella fossa che ha fatta. La sua malizia gli ritornerà sul capo e la sua violenza gli scenderà sulla testa. Allora, avete notato dunque qual è la fine che aspetta il malvagio? Praticamente, se il malvagio non si converte, e Dio lo punisce, facendogli ricadere sulla testa il male che egli ha compiuto con le sue mani. Praticamente gli fa trovare il salario della sua condotta malvagia. Questo è quello che fa il nostro Dio, che è un giusto giudice. Allora, dell'ira di Dio, vi ho detto, la Bibbia o la Sacra Scrittura ne parla dalla Genesi all'Apocalisse. Ora, quando taluni sentono citare l'ira di Dio, subito pensano alla legge, ai profeti, ai salmi, a tutti quei versetti dove appunto si parla dell'ira di Dio, che sono tanti. Basta considerare quante volte l'ira dell'Eterno si accese contro gli israeliti nel deserto. Perché voi sapete che durante il viaggio che gli israeliti fecero nel deserto, dopo essere usciti dall'Egitto alla volta della terra che Dio aveva promessa ai loro padri, cioè ad Abramo, Isacco e Giacobbe, voi sapete che il popolo di Israele si rese colpevole di tanti peccati, eh? E l'ira di Dio si accese contro Israele, e Israele fu punito da Dio. Perché? Perché Dio è giusto. Dio è giusto, Dio è amore, Dio è buono, Dio è fedele, Dio è misericordioso, ma Dio è anche un giusto giudice, un Dio che sa dire ogni giorno. È vero che non è pronto all'ira, perché la Scrittura dice che è lento all'ira, però si adira. Però molti non vogliono parlare veramente dell'ira di Dio, perché l'ira di Dio mette paura ai malvagi. L'ira di Dio mette paura a coloro che servono il peccato, i quali hanno il cuore che li condanna, hanno la coscienza che li riprende del continuo, perché stanno servendo il peccato. Ora, il peccato non va servito, il peccato va odiato, va evitato, va schivato, ma molti lo servono. Chi sono coloro che servono il peccato? Sono coloro che sono sotto il peccato. Quindi sono coloro che sono senza Cristo nel mondo. Sono signoreggiati dal peccato. Ecco perché annunziamo ai peccatori, a costoro, la salvezza che è in Cristo Gesù, il Figlio di Dio. Perché Dio ha mandato il suo Figlio nel mondo per essere il Salvatore del mondo. Infatti, dice Paolo, Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, perché fino a che l'uomo è sotto il peccato, l'ira di Dio è sopra di lui. Capite l'ira di Dio? Ecco perché chi rifiuta di credere, guardate che cosa c'è scritto in Giovanni: chi crede nel Figlio ha la vita eterna, ma chi rifiuta di credere al Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio resta sopra lui. Questo è scritto in Giovanni capitolo 3 versetto 36. Questo non è scritto nella legge di Mosè, non è scritto nei profeti, non è scritto nei salmi, Fermo restando che sono parola di Dio, intendiamoci. No, perché appunto voglio sottolineare questa cosa. Questa cosa è scritta in Giovanni. Naturalmente noi accettiamo anche tutto quello che è scritto nella legge, nei salmi, nei profeti, però ad alcuni devo parlargli in questa maniera. Dove sono scritte queste parole? Dove sono scritte? Dato che molti stanno continuamente sempre a dire no, ma quella è la legge, no, ma quelli sono i profeti, no, ma noi non siamo più sotto la legge, ma siamo sotto la grazia. Ebbene, queste parole sono scritte dove? E da chi sono state scritte? Da Giovanni. Giovanni era sotto la grazia o sotto la legge? Giovanni, il discepolo che Gesù amava, quando scrisse queste parole, era sotto la legge o sotto la grazia? Era sotto la grazia. Quindi noi accettiamo quello che dice anche Giovanni. Chi rifiuta di credere al figliolo non vedrà la vita, ma l'ira di Dio resta sopra lui. Questo che cosa significa? Che l'ira di Dio è sugli uomini che sono senza Cristo, che sono schiavi del peccato. Ma se gli uomini rifiutano di credere in Cristo, l'ira di Dio resta sopra di loro, quindi non viene rimossa. L'ira di Dio viene rimossa solamente da sopra l'uomo, solamente nel momento in cui l'uomo si ravvede e crede nell'Evangelo. E allora, vedete come nel Nuovo Testamento, quindi sotto la grazia, si parla dell'ira di Dio, ma non è l'unico versetto che parla dell'ira di Dio che troviamo nel Nuovo Testamento. Per esempio, prendiamo Romani, Epistola di Paolo ai Santi di Roma. I Romani erano sotto la grazia. E chi ha scritto ai Romani? Paolo, che era anche lui sotto la grazia. O non era sotto la grazia l'Apostolo Paolo? C'è qualcuno che vorrebbe persuadermi che Paolo era sotto la legge? No, Paolo non era sotto la legge, era sotto la grazia. Allora, che cosa scrive l'Apostolo Paolo ai Santi di Roma? Poiché l'ira di Dio, capitolo 1, da versetto 18, solamente versetto 18. Poiché l'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà ed ingiustizia degli uomini che soffocano la verità con l'ingiustizia. E allora, fratelli nel Signore, di quale Dio sta parlando l'Apostolo Paolo? Del solo vero Dio, dell'Iddio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo. Perché c'è un solo Dio. Allora sta parlando dell'ira di Dio. Cosa dice Paolo? Che l'ira di Dio si rivela dal cielo. Non ha detto si rivelava, come se l'ira di Dio poi sotto la grazia non si riveli più. No, l'ira di Dio si rivela anche sotto la grazia. Contro chi? Contro che cosa? Contro ogni impietà ed ingiustizia degli uomini che soffocano la verità con l'ingiustizia. Quindi tutti coloro che soffocano, tutti quegli uomini che soffocano la verità con l'ingiustizia, devono sapere che l'ira di Dio si rivela dal cielo contro di loro. Sì, contro di loro. Prendiamo anche quello che è scritto dall'Apostolo Paolo ai Santi di Efeso, che erano anch'essi sotto la grazia. Capitolo 5. Ascoltate che cosa dice l'Apostolo Paolo ai Santi di Efeso. Capitolo 5, versetto 3. Ma come si conviene a dei santi, né fornicazione, né alcuna impurità, né avarizia, se neppur nominata fra voi, né disonestà, né buffoneria, né facezie scurili, che sono cose sconvenienti, ma piuttosto rendimento di grazia. Poiché voi sapete molto bene che né un fornicatore è impuro o avaro, che è un idolatra, è eredità nel regno di Cristo e di Dio. Niuno vi seduca con vani ragionamenti, poiché è per queste cose che l'ira di Dio viene sugli uomini ribelli. Allora, fratelli, perché l'Apostolo Paolo ci esorta a non farci sedurre con vani ragionamenti? In sostanza, perché ci esorta a non diventare fornicatori, impuri, avari, Perché? Perché sapete che molti, diciamo, sono rimasti sedotti e sono diventati proprio fornicatori impuri e avari. Ed è per questo che non erediteranno il regno di Cristo e di Dio. Ma perché ci dice nessuno vi seduca con vani ragionamenti? Perché l'Apostolo Paolo sapeva bene che l'ira di Dio si rivela dal cielo contro gli uomini ribelli. Chi sono gli uomini ribelli? Sono i figlioli della disubbidienza, quelli che disubbidiscono ai comandamenti di Dio, quelli che prendono piacere nel male, e che chiamano bene il male. Allora, cosa dice Paolo? L'ira di Dio viene sugli uomini ribelli, notate, viene presente, verbo presente. Non è che c'è scritto veniva, come se l'ira di Dio oggi non venisse più sugli uomini ribelli. No, l'ira di Dio viene tuttora sugli uomini ribelli. Quindi, quando voi leggete le storie dell'Antico Testamento, e leggete che l'ira di Dio si accese contro, scoppiò contro, allora voi dovete considerare che ancora oggi avviene la stessa cosa. L'ira di Dio si accende contro i ribelli e viene su di loro, come venne sugli israeliti in mezzo al deserto, mentre viaggiavano verso la terra promessa. Nella stessa maniera. Poi, naturalmente, l'ira di Dio si manifesta in svariate maniere. Il Dio manifesta la sua ira colpendo con delle malattie, mandando bestie feroci, mandando serpenti velenosi a mordere, mandando terremoti, fulmini, carestie, lebbra, piaghe di ogni genere, in questa maniera che l'ira di Dio viene sugli uomini ribelli. Viene ancora oggi. Ma così tu spaventi gli uomini. Cioè, ma chi legge la Bibbia, voglio dire, è normale che se è sotto il peccato rimane spaventato. È del tutto normale che rimanga spaventato. Chi legge la Bibbia non è che, diciamo, per rimanere spaventato uno deve ascoltare me, necessariamente ascoltare me. Basta che si metta a leggere la Bibbia, e chi è senza Cristo si spaventa proprio automaticamente. Viene preso da un tremito, da uno spavento nel leggere appunto dell'ira di Dio. E guardate che è menzionata tante volte: i giudizi di Dio, le punizioni di Dio, le vendette di Dio sono veramente menzionate. Sia, diciamo, nell'Antico Testamento che nel Nuovo Testamento. Ed è questo che molti non vogliono sentire dire, che anche nel Nuovo Testamento si parla dell'ira di Dio. Ma l'ira di Dio non è che qualcosa di sorpassato, qualcosa che, diciamo, si manifestò un tempo, nell'antichità, e poi, diciamo, basta, Dio ha smesso di adirarsi. No, no. Il Dio non ha smesso di adirarsi, il Dio si adira ogni giorno, anche oggi il Dio si è adirato. Considerate che anche oggi il Dio ha fatto scendere all'inferno tante anime, le anime di coloro che sono morti nei loro peccati, che erano schiavi del peccato e sono morti nei loro peccati. Dove sono andati? Dove sono andati? Dove sono in questo momento? Sono all'inferno. D'altronde, non vedrà la vita chi rifiuta di credere al figlio, non vedrà la vita, ma l'ira di Dio resta sopra di lui. Allora, se l'ira di Dio resta sopra chi rifiuta di credere nel figliolo, quando costui morirà, quando costui muore, che cosa gli succede? Che l'ira di Dio continua a essere sopra di lui. E difatti, scende il peccatore, scende all'inferno, nelle fiamme dell'inferno, perché all'inferno ci sono le fiamme. C'è il fuoco che arde. Molti non ci credono, molti dicono che è un fuoco allegorico, sono dei bugiardi. Sono dei bugiardi coloro che dicono che il fuoco dell'inferno è allegorico. E come sono anche bugiardi quelli che dicono che l'inferno non esiste. Loro non possono concepire un inferno con del fuoco dove sono tormentate le anime dei peccatori, non lo possono concepire. Anzi, ti dicono chiaramente: non lo posso credere, ma ci credo che voi non potete credere, non avete la fede. Non avete la fede. Questo è il problema dei problemi, mi viene di definirlo così. La mancanza di fede oggi in tanti che si definiscono cristiani. Leggono la Bibbia, la stessa Bibbia che leggiamo noi, ma non credono a quello che sta scritto. La Bibbia parla dell'inferno, ossia dell'Hades, eh? La Bibbia parla chiaramente. No, io non ci posso credere. No, non ci posso credere. Non ci posso credere che appunto Dio che è amore possa far scendere all'inferno tutte queste anime semplicemente perché queste anime non credevano nel suo figliolo. Non ci puoi credere. No, no, io ci posso credere, ci credo e lo proclamo pure. Perché non ci puoi credere, o uomo? Perché tu non hai la fede. Perché tu non credi, sì, fai professione con la tua bocca di essere un credente, ma non lo sei, non lo sei. Perché se tu fossi un credente, tu crederesti a quello che dice la Scrittura. La Scrittura dice che l'inferno esiste. Quindi, tra la morte e la resurrezione, i peccatori sì, sono all'inferno, nell'Hades. Ed essendo nei tormenti alzò gli occhi e vide da lontano Abramo e Lazzaro nel suo seno. Vi ricordate? Il ricco, quell'uomo ricco che morì e fu seppellito e si ritrovò nell'Hades. Si ritrovò nell'Hades, nel soggiorno dei morti, in mezzo al fuoco. E d'altronde era un peccatore. E quindi andò all'inferno. E poi naturalmente c'è il giorno del giudizio, quando appunto gli empi, gli ingiusti, risusciteranno in resurrezione di giudizio, compariranno davanti al trono di Dio per essere giudicati secondo le loro opere e poi saranno gettati nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, che è la morte seconda. Perché l'ira di Dio è su costoro. E su costoro anche mentre sono, non solo mentre sono in vita su questa terra, ma anche una volta che muoiono e vanno nell'Ade, se l'ira di Dio rimane sopra di loro, l'ira di Dio rimarrà sopra di loro per sempre, perché poi nel giorno del giudizio, quando saranno gettati nello stagno ardente di fuoco e zolfo, là saranno tormentati nei secoli dei secoli, non avranno requie né giorno né notte. Capite che cosa aspetta i peccatori, tutti coloro che servono il peccato, ma quanto ai codardi, agli increduli, agli abominevoli, agli omicidi, ai fornicatori, agli stregoni, agli idolatri, a tutti i bugiardi, la loro parte sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, che è la morte secondo. E certo, perché l'ira di Dio resta, è su costoro, anche sui codardi, anche sui bugiardi, tutti i bugiardi, nessuno escluso. Quindi l'ira di Dio è sopra di loro. Infatti la faccia del Signore è contro quelli che fanno il male, contro i malvagi, e loro lo sentono, la faccia di Dio è contro di loro, non pensate. Sì, la coscienza li accusa, la coscienza li riprende. E quindi per queste cose l'ira di Dio viene sugli uomini ribelli. Quindi noi siamo stati avvertiti. Allora, fratelli del Signore, a questo punto voglio parlarvi delle sette coppe dell'ira di Dio, perché nel parlare dell'ira di Dio, credetemi, oltre che a citarvi tutti questi versetti e concetti, voglio parlarvi delle sette coppe dell'ira di Dio di cui si parla poco. Di queste sette coppe dell'ira di Dio si parla nel libro dell'Apocalisse, al capitolo 16. Leggiamo questo capitolo ricordandoci di queste parole. Beato chi legge, beati coloro che ascoltano le parole di questa profezia e servono le cose che sono scritte in esse, perché il tempo è vicino. Allora, fratelli, beato chi legge. Allora, noi stiamo per leggere, io sto per leggere, queste, queste parole e voi naturalmente le state per leggere assieme a me. Allora, dovete sapere che noi siamo beati. Siamo beati, Siamo beati e come sono beati coloro che ascoltano queste parole e le serbano in cuor loro. Sono parole particolari, queste che riguardano le sette coppe dell'ira di Dio. Però sono scritte in questo meraviglioso libro che è il libro dell'Apocalisse o della Rivelazione. A proposito, vorrei dirvi una cosa. L'ho detto, credo, qualche altra volta. Quando il Signore si compiacque di salvarmi, io naturalmente cominciai a leggere la Bibbia. E mi ricordo ancora il giorno in cui per la prima volta nella mia vita ho letto il libro dell'Apocalisse. Lo lessi tutto d'un fiato, come si suol dire. Mi ricordo che ero sul letto della nostra camera da letto. Voglio dire, ero un giovane. Ebbene, quando lessi il libro dell'Apocalisse, mi si accapponò la pelle, mi vennero veramente, i brividi, perché da un lato ero contento perché giustamente beato chi legge, però dall'altro fui preso dal timore di Dio, perché dissi: ma Dio è tremendo, leggendo appunto tutti i giudizi di Dio che sono scritti nell'Apocalisse, fui preso proprio dal timore di Dio. E veramente non lo dimenticherò mai quel giorno. Ebbene, leggiamo, fratelli nel Signore, E udì una gran voce dal Tempio che diceva ai sette angeli: andate e versate sulla terra le sette coppe dell'ira di Dio. E il primo andò e versò la sua coppa sulla terra, e un'ulcera maligna e dolorosa colpì gli uomini che avevano il marchio della bestia e che adoravano la sua immagine. Poi il secondo angelo versò la sua coppa nel mare, ed esso divenne sangue come di morto, ed ogni essere vivente che si trovava nel mare morì. Poi il terzo angelo versò la sua coppa nei fiumi e nelle fonti delle acque, e le acque diventarono sangue. E udì l'angelo delle acque che diceva: sei giusto tu che sei e che eri, tu il santo, per avere così giudicato. Hanno sparso il sangue dei santi e dei profeti, e tu hai dato loro a bere del sangue, e essi ne sono degni. E udì l'altare che diceva: sì, o Signore Dio onnipotente, i tuoi giudici sono veraci e giusti. Poi il quarto angelo versò la sua coppa sul sole, e al sole fu dato di bruciare gli uomini col fuoco. E gli uomini furono arsi dal gran calore e bestemmiarono il nome di Dio che ha la potestà su queste piaghe. E non si ravvidero per dargli gloria. Poi il quinto angelo versò la sua coppa sul trono della bestia, e il regno d'essa divenne tenebroso. E gli uomini si mordevano la lingua per il dolore e bestemmiarono l'Iddio del cielo a motivo dei loro dolori e delle loro ulcere, e non si ravvidero delle loro opere. Poi il sesto angelo versò la sua coppa sul gran fiume Eufrate, e l'acqua ne fu asciugata finché fosse preparata la via ai re che vengono dal Levante. E vidi uscire dalla bocca del dragone e dalla bocca della bestia e dalla bocca del falso profeta tre spiriti immondi, simili a rane, poiché sono spiriti di demoni che fanno dei segni e si recano dai re di tutto il mondo per radunarli per la battaglia del gran giorno dell'Iddio onnipotente. Ecco, io vengo come un ladro, beato colui che veglia e serba le sue vesti, onde non cammini ignudo e non si veggano le sue vergogne. Ed essi li radunarono nel luogo che si chiama in ebraico Armageddon. Poi il settimo angelo versò la sua coppa nell'aria, e una gran voce uscì dal tempio, dal trono, dicendo: è fatto. E si fecero lampi e voci e tuoni, e ci fu un gran terremoto, tale che da quando gli uomini sono sulla terra sono stati sulla terra, scusate, non si ebbe mai terremoto così grande e così forte. E la gran città fu divisa in tre parti e le città delle nazioni caddero e Dio si ricordò di Babilonia la grande per darle il calice del vino del furor dell'ira sua. Ed ogni isola fuggì e i monti non furono più trovati e cadde dal cielo sugli uomini una gragnuola grossa dal peso di circa un talento e gli uomini bestemmiarono Dio a motivo della piaga della gragnuola, perché la piaga d'essa era grandissima. Considerate che un talento è 45 grammi, quindi ogni chicco peserà 45 chilogrammi, e quindi praticamente parecchio. Pensate, un chicco di grandine che pesa 45 chili, quando arriva in testa un uomo, proprio lo distrugge, lo ammazza. Allora, fratelli nel Signore, ecco, questo fu uno dei capitoli leggendo il quale io fui preso appunto dal timore di Dio. E dissi, veramente, Dio è un vendicatore. Dio è tremendo. E allora, cioè, nel leggere questo capitolo, diciamo che viene innanzitutto da ringraziare Dio. Viene da ringraziare Dio perché ci ha dato di credere nel suo figliolo che ci libera dall'ira a venire. Fratelli nel Signore, è scritto che veramente queste cose bisogna sempre ricordarcele. È scritto in Prima Tessalonicesi, dice così. Allora, egli noi stessi raccontano di noi quale sia stata la nostra venuta tra voi e come vi siete convertiti dagli idoli a Dio per servire all'Iddio vivente e vero e per aspettare dai cieli il suo figliolo, il quale egli ha risuscitato dai morti, cioè Gesù, che ci libera dall'ira a venire. Quindi Gesù Cristo è colui che ci libera dall'ira a venire. Quindi noi saremo salvati dall'ira a venire. Questo, fratelli, è molto importante. Ascoltate cosa dice Paolo ai santi di Roma. Dice così. Poiché a malapena uno muore per un giusto, ma forse per un uomo da bene qualcuno ardirebbe morire, ma Dio mostra la grandezza del proprio amore per noi, in quanto che, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Tanto più dunque, essendo ora giustificati per il suo sangue, saremo per mezzo di lui salvati dall'ira. Perché saremo salvati dall'ira a venire? Perché siamo giustificati per il suo sangue. Il sangue che Gesù Cristo, il figliolo di Dio, ha sparso sulla croce, è il sangue dell'agnello di Dio. Ed è il sangue che ci giustifica, che ci rende giusti, fratelli nel Signore. Ora, vi ricordate quando il Dio trasse il popolo di Israele dall'Egitto? Vi ricordate che in quella notte in cui a loro festeggiarono la Pasqua, l'ira di Dio si abbatté sull'Egitto, perché il Dio colpì tutti i primogeniti d'Egitto. Ci fu un grande dolore in quella notte nel paese d'Egitto, perché Dio sterminò i primogeniti. Ebbene, vi ricordate che cosa Dio aveva comandato al popolo di Israele di fare per scampare alla sua ira? Allora, ascoltate, perché questo è importante ricordarlo, perché poi è una figura di quello che appunto praticamente avverrà. Ascoltate, allora, leggiamo capitolo 12 dell'Esodo, è l'istituzione della Pasqua, no? L'atto del passare. Allora, la festa della Pasqua, Pasqua è il significato del passare, passaggio. Allora, l'Eterno parlò a Mosè e ad Aronne nel paese d'Egitto dicendo: questo mese sarà per voi il primo dei mesi, sarà per voi il primo dei mesi dell'anno. Parlate a tutta la raunanza di Israele e dite: il decimo giorno di questo mese prendo ognuno un agnello per famiglia, un agnello per casa. E se la casa è troppo poco numerosa per un agnello, se ne prenda uno in comune col vicino di casa più prossimo, tenendo conto del numero delle persone. Voi conterete ogni persona secondo quello che può mangiare dell'agnello. Il vostro agnello sia senza difetto, maschio, dell'anno. Potrete prendere un agnello o un capretto. Lo serberete fino al 14° giorno di questo mese e tutta la raunanza di Israele congregata lo immolerà sull'imbrunire. E si prenda del sangue d'esso e si metta sui due stipiti e sull'architrave della porta delle case dove lo si mangerà, e se ne mangi la carne in quella notte. Si mangia arrostita al fuoco, con pane senza lievito e con delle erbe amare. Non ne mangiate niente di poco cotto o di lessato nell'acqua, ma sia arrostito al fuoco con la testa, le gambe e le interiore. E non ne lasciate nulla di resto fino alla mattina. E quel che ne sarà rimasto fino alla mattina, bruciatelo col fuoco. E mangiatelo in questa maniera: coi vostri fianchi cinti, coi vostri calzari ai piedi e col vostro bastone in mano. E mangiatelo in fretta. E la Pasqua dell'Eterno. Quella notte io passerò per il paese d'Egitto e percoterò ogni primogenito nel paese d'Egitto, tanto degli uomini quanto degli animali, e farò giustizia di tutti gli dèi d'Egitto. Io sono l'Eterno, e quel sangue vi servirà di segno sulle case dove sarete, e quando io vedrò il sangue passerò oltre, e non vi sarà piaga su voi per distruggervi quando percoterò il paese d'Egitto. Quindi fu per mezzo del sangue di animali, che naturalmente prefigurava il sangue di Cristo Gesù, che gli israeliti scamparono all'ira di Dio, che si abbatté sugli egiziani in quella notte, perché essi fecero come il Signore aveva comandato loro, e effettivamente il distruttore, quando passò per l'Egitto, non si avvicinò alle case, cioè non entrò nelle case degli israeliti, perché vide il sangue, il sangue appunto che loro avevano messo per ordine di Dio sulle loro case. Avete capito, fratelli nel Signore? Guardate che questo è di fondamentale importanza. Allora, gli israeliti scamparono alla distruzione praticamente in virtù di quel sangue. Di quel sangue. Vedete cosa dice il Signore? Quando io vedrò il sangue, passerò oltre. Sulle case degli egiziani non c'era quel sangue. Infatti furono colpiti. E allora, fratelli, noi saremo salvati dall'ira a venire in virtù del sangue che Cristo Gesù, il figliolo di Dio, ha sparso sulla croce per noi, perché noi siamo cosparsi del sangue di Cristo Gesù. Sì, sì, fratelli, è proprio così. Infatti, dice che noi siamo eletti secondo la prescienza di Dio Padre, mediante la santificazione dello Spirito, ad ubbidire e ad essere cosparsi del sangue di Gesù Cristo. Questo è scritto nella prima epistola di Pietro al versetto 2. Capite cosa significa? Su di noi c'è il sangue di Gesù e noi infatti siamo al sicuro. Siamo al sicuro, come furono al sicuro in quella notte gli israeliti in Egitto. Erano sicuri di scampare, per fede naturalmente, erano certi che il distruttore non sarebbe entrato nelle loro case. Praticamente non gli avrebbe fatto alcun male. Erano sicuri. Allora, fratelli nel Signore, noi siamo sicuri di essere salvati dall'ira di Dio a venire, perché appunto l'ira di Dio si abbatterà sul mondo degli empi, ma noi siamo sicuri di scampare all'ira di Dio in virtù del sangue di Gesù, del quale siamo cosparsi, perché noi, mediante la fede nel sangue di Gesù, siamo giustificati. Capite? Noi non siamo del mondo. Noi siamo stati strappati al presente secolo malvagio mediante il sangue prezioso di Gesù Cristo che è sopra di noi. Ricordatevelo, il sangue di Gesù è sopra di noi. Io ricordo ancora, era il 1990, era a Roma, e la sorella Maria Benvenuti, che ci ospitava e che ci ha ospitato tanti anni per amore dell'Evangelo, ci raccontò una celeste visione che lei ebbe, praticamente mentre era seduta sul divano di casa sua. Praticamente lei nella visione si vide vestita di bianco, come una sposa vestita di bianco, e ci raccontò che dall'alto vide del sangue che scendeva, lei disse delle grosse gocce di sangue che scendevano sopra di lei, ma non è che macchiavano il suo vestito bianco, no, nella maniera più assoluta, quello rimaneva bianco, però lei vide chiaramente quel sangue sopra di lei. E quella visione celeste a noi ci fu sempre di grande incoraggiamento, a me e a mio fratello, perché appunto proprio fu una conferma, perché le visioni che Dio dà, come anche i sogni e le rivelazioni, confermano quello che è scritto. Cioè quella visione che questa nostra cara sorella ebbe ci confermò che appunto noi siamo cosparsi del sangue dell'agnello di Dio. Quindi noi siamo sicuri di essere salvati dall'ira a venire, perché appunto siamo cosparsi del sangue di Gesù Cristo, mediante il quale noi siamo giustificati. E dunque vi stavo dicendo che appunto la prima cosa che viene da dire quando si legge questo terribile capitolo, chiamiamolo così, viene a dire: Signore, grazie perché veramente mi hai eletto, perché sono eletto ad essere cosparso del sangue di Gesù Cristo, mediante il quale appunto sono giustificato e mediante il quale Gesù mi libera dall'ira a venire. Poi naturalmente, leggendo questo capitolo, uno non può non riconoscere la giustizia di Dio. Veramente Dio è giusto. Pensate che coloro che hanno sparso il sangue dei santi e dei profeti, e Dio gli darà a bere del sangue, capite? Loro l'hanno versato e Dio glielo darà da bere. Ma di quale Dio ci stai parlando? Io vi sto parlando del solo vero Dio, di quell'Iddio del quale non vi parlano dai pulpiti. Perché molte chiese si sono fatte un Dio a loro immagine e somiglianza. E quindi non vogliono assolutamente parlare di queste cose, però è scritto, e quello che è scritto è verità. L'altare diceva: sì, o Signore Dio onnipotente, i tuoi giudici sono veraci e giusti. Sì, sono duri, è vero, però sono giusti. Sono giusti. E nessuno può dire: ma il Signore mi pare che qui stia esagererà. No, il Signore non esagererà, è giusto. Poi un'altra cosa che colpisce, qual è? Che benché gli uomini malvagi saranno colpiti da Dio con queste piaghe, bestemmieranno il nome di Dio che ha la potestà su queste piaghe. Praticamente non si ravvederanno per dare gloria a Dio, quindi saranno induriti anche davanti veramente alla manifestazione dell'ira di Dio. Vedete, fratelli nel Signore, questo avverrà appunto durante il regno dell'Anticristo, ricordatevi questo. E allora, infatti, vedete che qua c'è scritto che un'ulcera maligna e dolorosa colpì gli uomini che avevano il marchio della bestia e che adoravano la sua immagine. E questo è, appunto, chi è che prenderà il marchio? Durante il periodo, no? Il periodo dell'Anticristo, della grande tribolazione, diciamo, gli uomini, i cui nomi non sono scritti nel libro della vita dell'agnello fino alla fondazione del mondo, prenderanno il marchio della bestia, adoreranno l'immagine della bestia e guardate un po' che ira di Dio, l'ira di Dio come si abbatterà su di loro. Un'ulcera maligna e dolorosa li colpirà. Maligna e dolorosa. È tremendo, Signore. Quindi vedete, anche questo fa molto riflettere, fa molto riflettere. Cioè, questi uomini, non si ravvederanno. Non si ravvederanno. E questa è una conferma che se Dio non dà all'uomo di ravvedersi, l'uomo senza Dio, ma può vedere i morti risuscitare, può vedere i demoni cacciati nel nome di Gesù, può vedere i malati guariti nel nome di Gesù, può vedere i zoppi saltare nel nome di Gesù, può vedere anche tutte queste cose, ma se il Signore non gli dà di ravvedersi, non ci sarà niente da fare, fratelli. Allora noi che abbiamo ricevuto il ravvedimento dall'Iddio del cielo e della terra, ringraziamolo. Ringraziamolo perché ci ha dato la grazia di ravvederci delle nostre opere. Fratelli, poi vengono a dire che non bisogna predicare il ravvedimento agli uomini, quelli da lì per grazia, quei serpenti. Ma come? Ma come? Il ravvedimento è indispensabile, eh? Indispensabile. E questi dicono: no, ma adesso non bisogna predicare il ravvedimento agli uomini. Ma come? Gli apostoli lo predicavano. E adesso noi che facciamo? Non lo predichiamo più, così non sia. Quindi vedete, fratelli nel Signore, qui veramente si parla del ravvedimento. E poi, naturalmente, di questo un'altra cosa che balza all'occhio leggendo le sette coppe dell'ira di Dio è questo grande terremoto che deve arrivare. Sì, c'è un terremoto che deve arrivare. Ma veramente così grande, così forte che non c'è mai stato. Sulla faccia della terra un tale terremoto. Ora, noi sappiamo che per l'ira di Dio trema la terra. Questo dice la scrittura, noi lo crediamo fermamente. Non importa quanto tremi la terra, poco, tanto, per l'ira di Dio trema la terra. Allora, nel corso della storia ci sono stati tanti terremoti devastanti. Ma questo terremoto sarà il più devastante di tutti. Il più devastante di tutti, c'è scritto. E ci fu un gran terremoto tale che da quando gli uomini sono stati sulla terra non si ebbe mai terremoto così grande e così forte. Quindi praticamente voi potete prendere qualsiasi resoconto storico di un terremoto, antico, recente. Beh, nessun terremoto di questi può essere eguagliato o può essere, diciamo, paragonato al terremoto che deve ancora arrivare e che sarà terribile. Terribile! E allora, fratelli, poi certo anche questa gragnuola, questa grandine che cadrà, questa grandine dà il peso di circa un talento, quindi praticamente di circa 45 kg. È terribile. Sì, ogni tanto, diciamo, qualche notizia di qualche grandinata forte viene. Magari, che posso dire io, qualche chicco di grandine, grande come un arancio, un limone. Però qua, circa 45 kg, sono tanti. Proprio, veramente pesanti questi chicchi di grandine, eh? Però vedete, il Dio ha deciso di colpire gli uomini con questa potente, diciamo, grandinata, con questa grandine. E anche qui c'è scritto: gli uomini bestemmiarono il Dio a motivo della piaga della gragnola. Ma vorrei farvi notare anche questo. Perché questi uomini bestemmieranno il Dio? Perché riconosceranno una cosa, che è il Dio che ha potestà su queste piaghe. Praticamente riconosceranno che è il Dio che manda quei giudizi. Vi spiego questo. Ma voi pensate che Faraone e gli egiziani, quando il Dio colpì l'Egitto con quelle piaghe, con quei giudizi, ma voi pensate che non, cioè, a chi attribuirono quei giudizi? All'Iddio di Israele. Certo, mica a madre natura. No, all'Iddio di Israele. E quindi anche questi uomini, quando saranno colpiti da questi giudizi, capiranno da chi vengono questi giudizi. Ecco perché bestemmieranno il nome di Dio. Dice così: bestemmiarono il nome di Dio che ha la potestà su queste piaghe, e non si ravvidero per dargli gloria. Quindi, fratelli del Signore, ho voluto parlarvi dell'ira di Dio brevemente per ricordarvi ciò che voi già sapete, però è bene che io vi ricordi queste cose affinché noi continuiamo a camminare nel timore di Dio, affinché noi continuiamo a santificarci nel timore di Dio, perché il timore di Dio è il principio della sapienza. Beato l'uomo che teme Dio, quindi perseveriamo nel timore di Dio, fratelli nel Signore, attenendoci fermamente al bene, astenendoci da ogni specie di male, perché questa è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di noi. Quindi facciamo la volontà di Dio. Siamo naturalmente stati chiamati da Dio a fare la sua volontà, non la nostra volontà, la sua volontà, che è quella che noi ci santifichiamo. Quindi perseveriamo nella fede, perseveriamo nel buon operare e perseveriamo nella santificazione, alla gloria di Dio, di colui che ci ha strappati al presente secolo malvagio. Ci ha strappati dalle tenebre e ci ha portati, trasportati nel regno del suo amato figliuolo. Un regno appunto dove c'è la luce. E noi, infatti, per la sua luce, noi vediamo la luce. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.